E ci dovrebbe essere ancora Alessio Tacchinardi, Antonio Paganin, che saluto entrambi, e tra poco si dovrebbe aggiungere anche, aspettiamo qualche, anzi ci siamo, si dovrebbe aggiungere anche un altro amico. Ci sono tutte e due, vero? Di nuovo ben ritrovati. Allora, stavamo un po' parlando così di alcune questioni che riguardavano prima il Milan e poi l'Inter. Ad esempio, c'è chi dice che Lautaro guadagna sempre lo stesso ingaggio. Sì, è vero, infatti sono andato a vedere, appena 1,5 come ingaggio, quindi è chiaro che la sua situazione contrattuale, diciamo, per quello che concerne l'ingaggio, insomma, andrà comunque rivista, no Alessio? Perché se pensiamo
al
valore, se pensiamo al valore del giocatore,
il valore del giocatore è un giocatore fantastico, un giocatore determinante, un giocatore che, come parlava prima anche il radioascoltatore, si incastra benissimo, no, col modo di giocare di Lukaku. La curiosità nel vedere, no, come Inzaghi, che giocava un 3-5-1-1, riesca ad adattare un 3-5-2 diverso, però talmente bravo Simone che riusciva anche a stare bene. Però avevo letto una qualcosa che forse aveva già rinnovato, e allora dicevo, no, può la società essere schiava di un giocatore, se non ha rinnovato è giusto che rinnovi a guadagnare i soldi che merita, perché onestamente ha fatto, non è solo il primo anno, ma quest'anno ha fatto un'annata pazzesca.
Sì, importantissima. Allora, si aggiunge un altro amico e ci fa tanto piacere, sì, veramente, che trio che abbiamo, dai.
Diamo il benvenuto a Pietro Viercovud.
Ciao Pietro, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Con noi c'è Alessio Tacchinardi e anche Antonio Paganin. Allora, ci fa veramente piacere.
Marco,
prego, vai.
Posso
Alessio
salutare Pietro?
Ma certo che puoi, sta qui apposta, che fai, non lo saluti?
Con grande affetto. E oggi non si trova più un giocatore che difende come Pietro. Io l'ho avuto con me un anno, un osso. Ma un osso non faceva passare nessuno. Baviali,
ma ti fischiano ancora le orecchie.
Giravano tutti al largo da Viercovud, era impressionante.
Ma pure in allenamento era così.
Ma soprattutto in allenamento.
Soprattutto, dice.
Stavamo a 20 metri tutti, giocatore fortissimo.
Sì, grandissimo difensore. Infatti viene sempre da dire, quando poi c'è Pietro ti viene sempre lo stesso, diciamo così, pensiero: perché non si difende più come prima? Perché non ci sono questi difensori di questo livello? Pietro, io questa domanda te l'avranno fatta
l'ho già detto parecchie volte, ma se nessuno, almeno il 99% degli allenatori in Italia non ha fatto il difensore, come può insegnare a un difensore nello specifico nell'uno contro uno o in area di rigore? Ma se non l'ha mai fatto è un po' difficile, e se nello staff non ha addirittura un giocatore che ha fatto quel ruolo, diventa quasi impossibile. Perciò si adeguano tutti a fare una zona collettiva, ma nel singolo non sono più capaci.
Senti, a proposito dei difensori, così era un altro tema che volevamo affrontare, che leggendo un po' quello che c'è un po' in questo momento riguardante Koulibaly, che insomma può darsi che l'arrivo di Spalletti possa in qualche maniera convincere il giocatore a rimanere, eccetera, ma al di là poi di questo, è un difensore insostituibile nel Napoli, cioè non si può che dici?
Io penso che sia si possa sostituire, anche perché è un buon giocatore, un buon difensore, okay. Però quest'anno io non ho visto una crescita rispetto all'anno prima, anzi l'ho visto un po' peggiorato in questo senso. Spesso si fa trovare fuori di posizione, che poi lui sia forte fisicamente e sia anche veloce è un conto, però se tu già non sei fuori posizione sei avvantaggiato, così devi sempre recuperare. Un miglioramento quest'anno, come ho detto, non c'è stato. Speriamo che negli anni a venire possa migliorare, ha le qualità per poterlo fare, però devi anche insegnargli, come abbiamo detto prima.
E sei d'accordo, Antonio Paganin?
Ma già ne approfitto per salutare Pietro. Se Alessio l'ha avuto per un anno, io per 4 anni, per cui posso fare altre che
vedi.
C'è una gara qua, c'è una gara in corso.
No, vabbè, è stato un piacere. Poi io che ero giovane ai tempi, mi ha dato la possibilità, ripeto, grazie a quei 4 anni di Sampdoria con dei difensori fortissimi, poi mi ha aperto una strada che è stato l'intermezzo di Udine e poi andare a Milano. Senza quella parte lì di Sampdoria avrei fatto molta fatica. Premesso questo, sì, concordo con quello che ha detto Pietro. Koulibaly quest'anno non ha fatto un grande campionato, cioè non si discute la qualità del giocatore, però non ha fatto un grande campionato. Ha avuto molte pause, oltre anche qualche infortunio che probabilmente ne ha un po' condizionato il rendimento, però chiaramente ci si aspettava qualche cosino di più.
non è stato molto aiutato dagli altri tre centrali che si sono alternati con lui, destra o onesti, perché anche Manolas, Maksimovic e Rachmani non hanno fatto, diciamo così, quello che probabilmente si aspettava, e qualche punto forse l'hanno lasciato per strada. Mi viene in mente la partita con lo Spezia, perso il caso 2-1 in 10 contro 11, che hanno preso un gol incredibile verso la fine, che probabilmente gli è costato poi l'accesso in Champions. Però, visto che dobbiamo parlare di Koulibaly, chiaro che parliamo di un giocatore che era ambito anche da Manchester City, che probabilmente è tra i giocatori in questo momento, per forza fisica, per velocità, l'ideale per poterlo sistemare dietro e prendere una certa sicurezza. Però, ripeto, lì dopo dipenderà molto da quelle che sono le strategie del Napoli.
Alessio, tu che ne pensi? Sei d'accordo anche tu? Oppure...
No, io sono d'accordo. La ricezione che stavo facendo, no, tanto che ascoltavo, è quella che forse il suo top l'ha avuto con Sarri, lui, no, dove veramente era un giocatore straordinario. Però giocando magari con un 4-3-3 e avendo Jorginho lì davanti alla difesa, che loro poi marcavano una determinata zona sui cross, che va sempre comunque qualcuno lì a fargli da frangiflutti, e magari gli poteva dare più una mano. Da Ancelotti a Gattuso, quando poi si sono messi a due in mezzo al campo, non so se sia quello, però anch'io pensavo che potesse fare meglio dopo Sarri, perché ormai era un giocatore maturo, un giocatore esperto, un giocatore che ha fatto 2 anni a altissimi livelli, e invece ha rallentato un po'. Allora facevo una riflessione che magari può essere stato anche la difficoltà di avere una squadra più offensiva e magari faceva meno filtro lì, e lì può avere sofferto. Però è anche vero che mandare via Koulibaly devi comunque prenderne uno di livello, perché il Napoli l'anno prossimo non gioca tanto per giocare. Il Napoli ha preso un allenatore per provare a vincere anche lui, quindi insomma devi prendere un giocatore forte, un giocatore di personalità, e comunque questo Koulibaly ce l'ha. È vero, ha fatto meno negli ultimi anni, però è pur sempre un ottimo giocatore.
Mi interrompo su una cosa: negli anni però di Sarri, dimentichiamo una piccola particolare, c'era il Viola a fianco, che è diciamo così, che guida il reparto in maniera incredibile. L'abbiamo visto nel Villarreal, nella finale contro il Manchester. Qui non ha dei compagni che sono in grado di comandare, perché Manolas non lo fa, Rachmani non lo fa, e Maksimovic non ha quelle caratteristiche. Perché tante volte è anche il compagno che ha a fianco che ti alza, ti abbassa il livello. Per cui l'impressione che magari lui abbia perso un po' qualcosina proprio per questo motivo qua.
Però questo vuol dire che non ha una grande personalità, perché un grande giocatore con grande personalità è lui che dirige gli altri, non viceversa.
No, sono d'accordo, ma io velatamente dicevo questo, Pietro.
Ma io invece volevo capire perché la coppia Manolas Koulibaly non è mai venuta fuori come tutti si aspettavano, perché io mi ricordo che quando si è formata tutti dicevano,
tutti grandissimi giudizi
positivi,
è la coppia
positivi. Di centrali più forte d'Italia, invece poi non è stata così.
Alessio,
l'avete visto voi l'ultimo anno di Manolas a Roma, combinate di cotte e di crude?
È vero, anche
e metterlo assieme a Koulibaly. Io ho sempre avuto qualche dubbio.
Sì, Alessio?
No, dicevo prima, parlavamo di Lukaku e Lautaro, sì, come si incastrano alla perfezione. Parlava di Abiol, no, che si pensava a Koulibaly quello che comandasse la difesa, invece abbiamo visto che invece non è lui. Comunque,
era Abiol.
Come dice Pietro, non ha grandissima personalità, però... Il centrale, ora Pietro è maestro in questo, ha delle caratteristiche, si può completare vicino a uno che magari ha altre caratteristiche, che magari è un po' più di
senz'altro.
E lui ha sofferto questo, poi perché Manolas è un giocatore molto anarchico, non lavora molto bene di reparto, è un cavallo forte, però Koulibaly ha bisogno magari di uno, no, di posizione, di uno sempre lì, uno che lo copre, ma non l'ha, sono un giocatore totalmente diverso.
Io ho una curiosità praticamente da chiedervi, visto che ho due difensori, due che hanno giocato in difesa e un centrocampista. Sento spesso dire che quando una difesa incassa tanti gol, per esempio adesso avete citato Manolas che è stato nella Roma, la Roma negli ultimi 2 anni ha preso 100 gol, stavo vedendo, quindi sono tantissimi. Vi voglio chiedere una cosa, approfitto della vostra presenza, è un problema difensivo, quindi di come stanno in campo, oppure individuale dei giocatori, o è un problema dei centrocampisti che non coprono? Cioè, qual è il problema quando si prendono tanti gol? Pietro, parto da te.
Allora, per mia esperienza personale, faccio questa riflessione. L'anno che sono andato al Milan eravamo una difesa secondo me forte, perché c'ero io, c'era Costa Curta, c'era Baresi e c'era Tassotti, su con gli anni però una difesa forte. In mezzo al campo avevamo un centrocampo che non tornava mai, e noi siamo stati una delle difese peggiori, perché secondo me se tu hai comunque un centrocampo forte riesci a mascherare le pecche che puoi avere in difesa.
Ah, okay.
Ma se tu hai una difesa forte e un centrocampo che non fa filtro, tu gol lo prendi sempre. Questo è quello che ho imparato dalla mia esperienza.
Quindi è molto importante il reparto che hai davanti, Pietro.
Certo, soprattutto quello.
Antonio?
Ha già risposto Pietro, è il primo filtro che hai davanti alla difesa, lo puoi arginare magari in qualche situazione, ma alla lunga, come ha detto, prima o poi il gol lo prendi, perché diventa poi quasi una costante, tu ti trovi sempre a dover tappare i buchi, ma prima o poi è chiaro che qualcosa scappa. Non c'è squadra che non prende gol se non ha un centrocampo forte.
Quindi diciamo la diga là davanti è fondamentale. Alessio, tu lì davanti ci sei
non
stato.
Non dimmelo a me che per un anno Pietro madonnava tutti in allenamento, madonnava tutti di mettersi lì e dovrai difendere. Quindi ho già risposto, perché comunque il difensore ha bisogno, no, di una... Poi oggi non solo il centrocampo, ma anche l'attacco. Io ti parlo quando c'era Pietro alla Juve, avevamo già i tre attaccanti davanti che facevano, forse siamo stati i primi a fare un pressing offensivo con i tre giocatori davanti, che però tornavano anche fino alla bandierina del calcio d'angolo. Quindi insomma, forse una squadra così, la nostra era veramente tosta, però non puoi lasciare in difficoltà la linea difensiva, anche perché poi oltretutto oggi non ci sono più, tranne Chiellini, non c'è un difensore, cioè il vero difensore non c'è. E quindi tutti i giocatori che dal settore giovanile giocano con sta palla, tutti che giocano, ma non difende più nessuno, non difendono neanche sui cross l'uomo, ormai guardano la zona, e quindi non c'è più quel segreto che c'era Pietro prima dei difensori. Oggi i difensori ce ne sono pochi, se non sono poi un po' protetti, può succedere i dati quelli che ha avuto la Roma.
Sì. Andando alla nazionale, così poi ci salutiamo, Pietro, giocheranno stasera come coppia centrale Bonucci e Chiellini. Che centrocampo hanno davanti? Un centrocampo che copre? Perché qualcuno diceva prima, ci mandavano messaggi anche ieri, no? Forse il rischio è la difesa, una squadra che vuole giocare un po' alta come l'Italia con due centrali così potrebbe andare in difficoltà. Come la leggi questa cosa?
Secondo me sarà determinante sulla fascia sinistra Spinazzola, se riesce ad andare sul fondo e possiamo metterli in difficoltà, perché davanti abbiamo degli ottimi attaccanti, e in mezzo al campo Locatelli, se fa con Eugenio, se riesce a fare un buon filtro, e oltre a quello sono giocatori che portati ad arrivare dietro le punte, se riusciranno a fare questo secondo me faranno un'ottima partita. Se invece non riesci a sfruttare la fascia e il centrocampo rimane disarticolato, diciamo così, possiamo essere in difficoltà, perché comunque gli avversari non è una grandissima squadra, ma è un'ottima squadra però.
Antonio Paganin?
Posso altro fare che ribadire quello che ha detto Pietro, diventerà determinante la capacità che avranno di specialmente i due esterni bassi, come ho detto prima, di sostenere la fase offensiva e al tempo stesso non sguarnire per non farsi prendere di filare, perché il canovaccio della partita sarà molto semplice: l'Italia che cercherà di fare la partita e la Turchia che è la prima occasione cercherà di ripartire molto velocemente. Non penso che si sposti, l'ideale sarebbe andare in vantaggio subito e costringere loro a fare quello che non vogliono fare, allora diventerebbe tutto più semplice, però il canovaccio della partita è quello, da lì non penso che vedremo qualcosa di strano.
C'è Alessio o l'abbiamo perso? Tacchinardi, un attimo. Va bene. Allora io intanto saluto e ringrazio Antonio Paganin per essere stato
Antonio,
con noi.
Grazie.
Antonio, grazie.
Ciao, Marco, ciao Cinzia, saluto Pietro.
Grazie.
Ancora. Ciao Antonio.
Ciao. Allora, ci stiamo per collegare anche qui a Roma con Francesco Tringali. Vedetemi voi se c'è, così lo saluto immediatamente e poi vado a salutare Pietro Viercud. C'è Francesco Tringali. Allora, è ritornato Alessio Tacchinardi. Alessio, sì. Sei caduto sulla risposta che mancava, dai, sul discorso che facevamo di questa sera della difesa e del centrocampo.
Io ripeto, come dicevo all'inizio, io mi auguro, no, perché comunque vedremo una nazionale nella metà campo avversaria,
una metà campo, un nazionale spregiudicato, una nazionale di personalità. Dobbiamo essere bravi, ma Jorginho è, su quello secondo me è un fenomeno nel recupero palla, nei tempi di recupero palla, e anche Locatelli è cresciuto molto. Quindi essere bravi, no, perché loro ci chiuderanno, perché proprio l'Italia ti porta, portando tanti giocatori, si parla di Spinazzola, gli esterni nella difesa 4 si alzano tantissimo, Berardi, Insigne vengono dentro, quindi c'hanno tante linee nel campo oggi questa nazionale che può creare problemi. Dov'è può essere il pericolo? Nel recupero palla, però io penso che Jorginho e Bonucci Chiellini abbiano l'esperienza per poter provare a fare una grande partita.
Bene, bene, grazie Alessio Tacchinardi, a presto,
ciao,
un
grazie.
Abbraccio.
Ciao,
Pietro, nel salutarti ti chiedo solo una cosa, ma i tuoi ragazzi della Top Player Academy, qual è la prima cosa che dici a livello difensivo quando ci parli?
Prima di tutto non farsi attrarre esclusivamente dalla palla, perché quello che ti fa gol, che ti fa male, è comunque l'avversario. E quello bisognerebbe insegnarlo anche in Serie A, però.
Vero.
Sì. Ebbene, poi ritorneremo a parlare della Top Player Academy più avanti. Per il momento ringraziamo tantissimo. Pietro, dove può arrivare questa nazionale, a tuo giudizio?
Ma secondo me è importante la partita di stasera, vedere come finisce e in che modo la giochi, perché poi vai a incontrare una squadra che è anche pericolosa, che è la Svizzera, che insomma ti può mettere in difficoltà, che siccome è una buona squadra, se parti stasera bene, secondo me la via è aperta per poter far bene.
Bene, grazie Pietro, un abbraccio, a presto, buon lavoro come sempre.
Ciao, grazie
ancora.
Ciao, ciao.